6 di sera.
È uscito un secco no alle due iniziative popolari in votazione oggi a livello nazionale, l'iniziativa sul servizio civico e quella per il futuro. Una bocciatura era prevista, sì, ma sorprende probabilmente l'ampiezza. I no hanno infatti raggiunto, addirittura superato l'80%. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Una domenica di votazioni in Svizzera, dunque, che approfondiremo proponendovi analisi e reazioni. E oggi è stata una giornata di votazioni interessante anche a livello cantonale, tra le più sentite quelle nei Grigioni, dove è stato cancellato il vitalizio per i consiglieri di Stato. Ci occuperemo poi anche di intelligenza artificiale. In Grecia c'è un progetto per far entrare ChatGPT nelle scuole. In Texas invece, per far funzionare l'IA, si rischia di non avere l'acqua per fare la doccia nelle case. Poi andremo in Verzasca per capire come ricavare turismo dall'arrampicata.
Se loro parlano alla loro comunità e dicono che queste zone sono veramente ideali per la pratica di questo sport, la nostra regione entrerà in brevissimo tempo a far parte di quelli che sono i posti dove andare assolutamente per arrampicare e per fare bouldering.
La voce di Benjamin Frizzi, direttore operativo dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, che può vantare due star internazionali dell'arrampicata come ambasciatori. Li sentiremo durante la trasmissione. Questo è il sommario di 6 di sera. Direi che possiamo iniziare. Iniziamo allora, come detto, dalle votazioni federali. Era annunciato ed è effettivamente arrivato. Parliamo del no all'iniziativa lanciata dai giovani socialisti per la tassazione al 50% dell'eredità e donazioni superiore ai 50 milioni di franchi, con i proventi da destinare poi a misure per la protezione del clima. 79% i voti contrari a livello nazionale, in linea il Ticino, quasi l'83% invece nei Grigioni. Sentiamo allora da Berna Alessio Veronelli.
Se la vera attesa per questa iniziativa era su quanto contenuta o estesa sarebbe stata la sua sconfitta, non tanto sull'esito finale, il quasi 80% di no sono una valanga sulla proposta dei giovani socialisti, sostenuta solo da sinistre ambienti ecologisti e da subito etichettata come estrema. Non posso che essere molto contento, non è una sorpresa, ma il risultato è più che chiaro, ci dice il neo copresidente del PLR. Benjamin Müllemann. È certamente un segnale positivo che un'iniziativa così estrema sia stata respinta in modo netto. Incassata la sconfitta in un comunicato, i giovani socialisti parlano però anche di campagna diffamatoria. Non ci aspettavamo certo una vittoria, dichiara il vicepresidente nazionale della GISO Julien Berthaud. Il messaggio è però passato e questo è un piccolo successo se consideriamo i notevoli mezzi finanziari messi in campagna dal campo borghese contro un'iniziativa dei giovani di un partito. 21% i sì, 79% i no. Nessun cantone a favore, nessuna spaccatura a livello nazionale, con la Svizzera Latina leggermente meno pesante nel suo no. Per il mondo economico un successo importante. Monica Rühl, presidentessa della direzione di Economy Suisse.
Ci voleva un risultato molto chiaro e i cittadini hanno dato un segnale forte di sostegno alle nostre imprese familiari e a una piazza economica forte. I cittadini vogliono avere stabilità innanzitutto per le nostre imprese. Questa iniziativa avrebbe avuto delle conseguenze estremamente negative.
Il tutto in un contesto economico globale sempre incerto e la Confederazione chiamata a risparmiare. Tamara Funicello del PS.
C'era bisogno della discussione che infatti mette in avanti la questione chi è ricco e perché in questo paese, e questa ricchezza è davvero meritata o no. È assurdo dire che questa iniziativa è estrema perché non lo è. Ricordo ricordo che un paio di anni fa abbiamo lanciato un'altra iniziativa sull'eredità, là si parlava di tassare 2 milioni di franchi, quindi si mostra già come il discorso si è spostato, perché la GISO, che viene discussa come un partito estremo e che non lo è, sta cercando di tassare 50 milioni di franchi.
Tema comunque a breve e medio termine, probabilmente accantonato, considerato soprattutto che 8 svizzeri su 10 hanno detto no, anche se da parte dei Verdi ci sarebbe già l'idea di una nuova proposta parlamentare, ma più moderata.
Questo è il contributo da Berna di Alessio Veronelli. Nel frattempo mi ha raggiunto in studio Michel Volonté. Hai appena seguito la conferenza stampa del Consiglio federale. Il governo, come pure il Parlamento, aveva raccomandato di votare no all'iniziativa sull'imposta di successione per i patrimoni superiori ai 50 milioni di franchi per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Ecco cosa è emerso.
Beh, a parlare sul risultato di questo oggetto in votazione è stata la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
Eine solche Steuer hätte unser Steuersystem aus dem Gleichgewicht gebracht und der Attraktivität der Schweiz geschadet.
Ecco, Karin Keller-Sutter è stata chiara: la tassa bocciata oggi avrebbe sbilanciato il sistema fiscale svizzero e compromesso l'attrattività economica del paese. Per lei il risultato di oggi, cito, è una dichiarazione di fiducia nella piazza economica svizzera, ma non è tutto. Ecco, abbiamo qualche...
La cartina dei risultati vede una Svizzera in profondo...
Ci scusiamo, non è questo il clip che doveva passare di Karin Keller-Sutter, ve lo riassumo con piacere io. Ecco, Karin Keller-Sutter ha voluto ricordare che anche in conferenza stampa che questo no non rallenta la politica ambientale della Confederazione. La Confederazione, ha ricordato Karin Keller-Sutter durante la conferenza stampa, investe 2 miliardi di franchi all'anno nella protezione del clima e nella promozione delle fonti rinnovabili.
Ecco, le successioni dunque non saranno tassate a livello federale, almeno non dopo la votazione di oggi. Come si è arrivati quindi a questo netto no all'iniziativa per il futuro?
Beh, 10 anni dopo l'ultima iniziativa per un'imposta di successione federale, l'aveva ricordata una interlocutrice nel servizio di Veronelli, anche il secondo tentativo è fallito. L'opposizione all'iniziativa è stata massiccia, in parte questo è anche dovuto alla formulazione dell'iniziativa stessa, piuttosto radicale. Il 50%, anche se per grossi patrimoni, è un'aliquota alta. In più è entrata in vigore, ricordo, a inizio anno la legge sulla protezione del clima, gli elettori l'avevano nuovamente approvata con l'obiettivo di zero emissioni entro il 2050, era forse troppo presto per tornare a sollecitare l'elettorato su questioni climatiche. Il solido risultato di oggi è anche frutto della campagna degli oppositori, la mobilitazione del fronte borghese, di quello economico è stata ampia, con l'ascesa in campo dei contrari, l'iniziativa per il futuro è stata percepita da molti come una minaccia per le aziende familiari svizzere e non come una tassa per super ricchi, come voluto dagli iniziativisti. Dopo il no di oggi, la tassazione dell'eredità in Svizzera resta per ora e probabilmente per diverso tempo di competenza dei cantoni.
Grazie Michel Volonté in diretta. Ora colleghiamoci con Davide Vidoroni per la partita tra Rapperswil e Lugano. Parliamo chiaramente di hockey per capire se ci sono aggiornamenti sul match. Davide, a te per brevemente la linea per un aggiornamento.
Sì, 25 secondi ancora da giocare nel overtime, non è cambiato il punteggio, sempre a 2-2 tra Rapperswil e Lugano in un tempo supplementare davvero emozionante e frizzante, con il Lugano vicinissimo al gol con Fazzini e poi il palo clamoroso di Strongwell e pochi istanti fa un'altra paratona di Schlegel a dire di no a Victor Rask. Insiste il Rapperswil, 12 secondi e poi saranno i rigori, è uscito Niffler, si tratta di penalità differita sul conto di un bianconero, la conclusione provata da Maillet, ci saranno 4 secondi di inferiorità numerica e poi, se il punteggio non cambierà, saranno i rigori.
Davide Vidoroni da Rapperswil, ci sentiremo dopo per un eventuale ancora aggiornamento. Ora torniamo a parlare di politica in questa giornata a livello svizzero, perché oggi è stata bocciata a grande maggioranza anche l'altra iniziativa, quella sul servizio civico. Ne parliamo con Valentina Mocetti. Partiamo da questa domanda: che cosa emerge dai dati di oggi?
La cartina dei risultati vede una Svizzera in profondo rosso. Non solo tutti i cantoni hanno detto di no a questa proposta di istituire un nuovo tipo di milizia per giovani uomini e donne che mettesse sullo stesso piano esercito, protezione civile, servizio civile ed altri lavori di volontariato a favore della collettività, lavori prestati in campo sociale o a favore dell'ambiente. Non un solo comune in tutta la Confederazione ha accettato questa proposta. I no hanno superato l'84% dei voti con una partecipazione del 43%. In Ticino l'iniziativa è stata respinta dall'86,5% dei votanti, nei Grigioni l'83,5%. Per quanto riguarda le reazioni, c'è un po' di amarezza in quella di Noemi Roten, presidente del comitato dell'iniziativa Service Citoyen. Prendiamo atto del risultato della votazione con sentimenti misti. Effettivamente, dopo quasi 14 anni di impegno per questo tema, c'è delusione per questa sconfitta. Ma d'altra parte siamo anche fieri di aver portato al centro del dibattito pubblico la questione dell'impegno per il bene comune. Il tema della sicurezza collettiva, dell'uguaglianza e della coesione nazionale. Lo abbiamo fatto con coraggio, era una lotta difficile e che andava controcorrente rispetto ad una certa inerzia istituzionale, interessi specifici e, francamente, controcorrente rispetto a tutto l'establishment politico. Soddisfatto il governo, che aveva raccomandato un no, il consigliere federale Martin Pfister, responsabile del Dipartimento Militare, davanti alla stampa ha riconosciuto comunque i meriti degli iniziativisti. Il Consiglio federale aveva riconosciuto la bontà delle intenzioni dell'iniziativa, ossia il rafforzamento dell'impegno di ognuno per la società, ma abbiamo reso attenti rispetto a degli aspetti problematici. La sua attuazione sarebbe andata al di là dei bisogni e avrebbe avuto un costo troppo alto per la società, lo Stato e le aziende. I votanti hanno respinto una leva obbligatoria per le donne, ha anche detto Pfister, ma le donne continueranno a servire nell'esercito e nella protezione civile a livello volontario. E noi, ha detto, continueremo a sforzarci di aumentare il loro numero. Infatti, e concludo, sul tavolo c'è la proposta di rendere obbligatoria anche per le ragazze la giornata informativa, un cambiamento che dovrà però passare presumibilmente anche da un voto popolare.
Era Valentina Mocetti che ci ha aiutato a inquadrare questa giornata di votazioni. Nel frattempo, per la partita di hockey Lugano e Rapperswil, i tempi supplementari sono finiti, quindi la partita andrà ai rigori. Ci ricollegheremo più tardi per capire come sarà finita. Ora continuiamo a parlare di politica, perché oggi è emerso un altro risultato chiarissimo che non lascia dubbi, è quello registrato nei Grigioni, riguarda l'iniziativa cantonale per l'abolizione dei vitalizi per gli ex consiglieri di Stato. Quasi i due terzi dei votanti, il 65,3%, hanno accettato la proposta dell'UDC e deciso che coloro che usciranno dal governo non potranno più beneficiare di un paracadute dorato, ovvero una pensione vita natural durante. Sentiamo Roberto Scolla.
Sulla cartina in cui figurano i 100 comuni retici spiccano due macchioline. Sono quelle di Buseno e Rossa, gli unici ad aver bocciato l'iniziativa. Il risultato complessivo è inequivocabile: 37.995 sì contro 20.137 no. Un esito la cui ampiezza ha stupito anche i promotori, come annota il capogruppo UDC in Gran Consiglio Walter Grass, sottolineando come il suo partito abbia combattuto da solo contro tutte le altre formazioni politiche e il governo. A far pendere la bilancia, secondo l'esponente democentrista, è stato un solo argomento. La popolazione grigionese non è più disposta a pagare oltre 110.000 franchi all'anno per tutta la vita agli ex membri del governo perché non è necessario che abbiano privilegi particolari. Guardando al futuro, Walter Grass pensa che il risultato odierno possa darvi una spinta in vista delle elezioni del governo del prossimo giugno. Chiaramente utilizzeremo lo slancio per la campagna elettorale, anche perché un posto in governo ci spetta, tanto più che il governo ancora una volta ha fatto politica dimenticando la gente, e per questo servono i valori dell'UDC.
Diverte.
Dall'altra parte, ora, quella dei perdenti, dove il controprogetto, che prevedeva la sostituzione dei vitalizi con delle prestazioni transitorie per un massimo di 3 anni, è stato bocciato dal 52,81% dei votanti. Che dalle urne uscissero questi numeri è inatteso, spiega una dei promotori del controprogetto, la gran consigliera socialista Julia Müller. Che potesse essere minima la differenza tra iniziativa e controprogetto lo immaginavamo, ma non che ci fosse questo scarto, che è molto chiaro. I motivi? Almeno due. Prosegue sconsolata Julia Müller. Non siamo riusciti a convincere con la nostra proposta. Significa che i vitalizi erano molto impopolari e non possiamo che accettarlo. Infine, il Consiglio di Stato che si esprime per bocca del direttore del Dipartimento Finanze, Martin Bühler.
Il popolo ha deciso e questo è buono così. Il governo ha da rispettare e prendere conoscenza di questo risultato.
L'abolizione dei vitalizi entrerà in vigore con la nuova legislatura, il 1 gennaio 2027, e dell'attuale compagine governativa a goderne appieno sarà solo Jon Domenic Parolini, che lascerà l'esecutivo per raggiunti limiti di carica l'anno prossimo a fine dicembre.
Un contributo di Roberto Scolla, questo è il voto nei grigioni, ma in realtà erano diversi gli oggetti in votazione sul piano cantonale. Vediamone due con Maria Iannuzzi, anche lei in diretta, e partiamo da Zurigo con un tema che sta facendo discutere a livello nazionale: il limite dei 30 km orari.
Sì, gli elettori zurighesi hanno posto un freno all'estensione del limite di velocità di 30 km orari. Il 57% dei votanti ha approvato una modifica di legge che restringe le possibilità di introdurre questo limite sulle strade principali, cantonali e intercomunali. A uscire perdenti da questo risultato sono le città di Zurigo e Winterthur, che perdono così il diritto di introdurre limiti di velocità di 30 km orari sulle strade intercomunali e cantonali. Ora potrà farlo solo il cantone. Proprio lo scorso settembre, ricordiamo, il Consiglio federale ha inviato in consultazione un'ordinanza per inasprire i criteri per l'introduzione di questo limite, ordinanza che ha subito suscitato critiche.
In Romandia, a Ginevra, si votava su un tema ricorrente, quello di rendere più accessibili le cure dentistiche per la classe medio-bassa. Com'è andata?
I ginevrini non vogliono aiuti per le cure dentarie. L'iniziativa del Partito Socialista è stata bocciata di misura con poco più del 50%, con soli 144 voti di differenza, respinto pure il controprogetto con il 55% dei no. Non è la prima volta che i ginevrini votano sull'accesso alle cure dentarie. Nel 2019 hanno respinto un'iniziativa costituzionale per l'assicurazione dentaria obbligatoria, così come i vodesi nel 2018, Neuchâtel lo scorso settembre. L'iniziativa socialista prevedeva di introdurre la funzione di dentista cantonale per coordinare e promuovere la prevenzione e soprattutto offrire un contributo di 300 franchi per le cure dentarie per tutti coloro che ricevono i sussidi per l'assicurazione malattia ma non godono di altri aiuti sociali. Misure ritenute inefficaci e dispendiose dalla destra del Consiglio di Stato, e da qui la controproposta con un sostegno finanziario più mirato, un'alternativa che però ha convinto ancora meno gli elettori. Il tema comunque rimane nell'agenda politica. Il Consiglio di Stato ginevrino ha detto che continuerà a riflettere sulla questione della rinuncia alle cure sanitarie in un contesto di calo del potere di acquisto. Gli iniziativisti, dalla parte loro, vorrebbero che la cancelleria cantonale effettuasse un riconteggio dei voti visto il margine ristretto.
Era Maria Iannuzzi che ci ha parlato di questi due temi cantonali, con cui chiudiamo questa ampia pagina di votazioni nazionali. Apriamo però un'altra pagina, perché si apprende della scomparsa a 93 anni di Ludwig Minelli, un nome che ai più non dirà molto, ma che è stato tra i primi e più importanti attivisti a favore del suicidio assistito, nonché fondatore di Dignitas, tra le più note associazioni che forniscono aiuto al suicidio. Il ritratto è di Gino Ceschina.
Ludwig Amadeus Minelli era nato a Zurigo il 5 dicembre del 1932. Avvocato, viene ricordato come un avversario scomodo, tenace, che non si è mai fatto fermare dalle molte cause che ha dovuto affrontare in vari tribunali. Fondò Dignitas nel 1998 in seguito a una controversia all'interno dell'altra organizzazione per il suicidio assistito, Exit, di cui era membro. Per Minelli Exit perseguiva una politica troppo restrittiva, ad esempio ammettendo solo soci svizzeri. Fin dall'inizio Dignitas aprì dunque le sue porte anche a cittadini stranieri e fin dall'inizio fece discutere. Minelli, tra i pionieri del suicidio assistito, era tra i più radicali e spesso, inizialmente, Dignitas si mosse sul confine della legalità, suscitando polemiche e controversie. Molte cose cambiarono però nel 2006 con una sentenza del Tribunale federale, come spiegava lui stesso ai colleghi romandi.
Le droit de choisir la date et la méthode de sa propre mort, comme le Tribunal fédéral l'a dit récemment, fait partie du droit à l'autodétermination garanti par l'article 8 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il diritto di scegliere data e modo di morire fa parte del diritto all'autodeterminazione garantito dalla Convenzione europea dei diritti umani. Dal 1998 alla fine dello scorso anno, Dignitas ha accompagnato il suicidio quasi 4.200 persone. Minelli non ha mai avuto ripensamenti.
Chaque accompagnement s'est déroulé selon les règles que nous avons adoptées. Et j'agirai de la même façon dans chacun de ces cas.
Tutto si è svolto sempre in linea con le nostre regole e rifarei lo stesso in ogni singolo caso. Ludwig Minelli ha scelto di morire ieri, citando il comunicato di Dignitas, in maniera autodeterminata e coerente, verrebbe da aggiungere.
È finita intanto la partita a Rapperswil, la partita di hockey. Allora colleghiamoci con Davide Vidoroni per capire come è andata. Davide, a te la linea.
E si è conclusa con la vittoria del Rapperswil ai rigori. In questo esercizio i sangallesi si sono dimostrati nettamente superiori ai bianconeri. Sono andati a segno 3 volte su 4 tentativi con Strenwall, Maie e Moi. Nessuno dei 3 rigoristi bianconeri, Sekac, Sanford e Fazzini, è riuscito a battere Niffler. Lugano, che era in vantaggio 2-0 dopo 2 tempi, si fa rimontare e viene sconfitto dal Rapi 3-2. Conquista 1 punto ai sangallesi. Ne vanno 2.
Grazie Davide Vidoroni da Rapperswil. Noi andiamo in Grecia, dove prende il via un progetto del Ministero dell'Istruzione che promuove l'uso dell'intelligenza artificiale nelle aule delle scuole superiori. L'esperimento coinvolgerà inizialmente 20 licei e verrà poi esteso a tutto il paese se darà esiti positivi. L'iniziativa, che non ha mancato di suscitare preoccupazioni, è frutto di un accordo tra il governo conservatore e il laboratorio statunitense di intelligenza artificiale OpenAI. Allora, sentiamo il servizio di Elena Kaniadakis.
Tocca ora agli insegnanti sedersi dall'altro lato della cattedra e andare a lezione di ChatGPT. Il progetto pilota prevede che gli verrà insegnato a utilizzare una versione specializzata del famoso software. L'intelligenza artificiale sarà di supporto per preparare le lezioni e gli esercizi. Dal prossimo marzo, poi, saranno gli stessi professori a passare le conoscenze acquisite agli studenti, che potranno utilizzare lo strumento sotto supervisione per ricerche, attività creative e per organizzare lo studio delle lingue straniere. La Grecia diventa così, assieme all'Estonia, uno dei primi stati europei a introdurre ufficialmente questa tecnologia tra i banchi di scuola. Si tratta di un progetto innovativo per promuovere l'uso controllato e regolamentato di questa tecnologia, ha commentato il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis. Ma non tutti i professori condividono lo stesso entusiasmo. In molti, nella federazione degli insegnanti delle scuole secondarie, hanno espresso la paura che gli alunni diventino così ancora più dipendenti dai dispositivi digitali e sempre meno allenati ad esercitare il senso critico e a esprimere la sfera creativa. Ma per la ministra dell'istruzione, Sofia Zakharaki, l'intelligenza artificiale non appartiene a un universo parallelo. È già qui e va utilizzata nel migliore modo possibile, ha ribadito la ministra.
Questo quanto accade in Grecia, mentre restando in tema di intelligenza artificiale c'è l'altra faccia della medaglia. In Nord America ne vengono costruiti due alla settimana in località sempre più remote, hanno l'impatto ambientale di una grande città e sono soggetti a sempre meno regolamentazione. Sono i centri data, i data center, necessari al funzionamento delle intelligenze artificiali. Negli ultimi sei mesi le conseguenze della loro presenza si sono fatti sentire in sempre più centri abitati, come a Fort Stockton in Texas, come sentiamo nel prossimo reportage di Cristiano Valli.
This is our cold water pressure in the kitchen. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets.
Questa è la pressione idrica in cucina. Qui c'è l'acqua che mettiamo via per le prime necessità. Quei secchi servono per essere usati al posto dello sciacquone. Elsa vive a meno di 400 metri da un data center che si calcola abbia un impatto ambientale pari a quello della città di Detroit. Nella sua comunità, circa 9.000 abitanti, da mesi non c'è abbastanza acqua corrente per le attività più comuni. Si lasciano aperti i rubinetti giorno e notte per riempire le taniche con cui si cerca di lavarsi, cucinare, fare funzionare i sanitari. L'acqua serve a raffreddare i server, se la sono presa tutta loro, così come la qualità dell'aria. Avere una mappa dettagliata ed ufficiale dei centri dati negli Stati Uniti è quasi impossibile, ma c'è un metodo pressoché infallibile: sovrapporre una mappa a quella della qualità dell'aria. La Casa Bianca ha cancellato il programma che costringeva le aziende a mantenere le emissioni sotto un certo livello. Negli ultimi sei mesi l'inquinamento atmosferico è peggiorato al punto che si possono localizzare questi centri solo seguendo gli allerta sulla respirabilità dell'aria. A questo si aggiungono bollette di acqua e luce diventate proibitive.
Residents' utility bills are already going up. We have water issues out the wazoo, and we know that data centers are extremely energy and water intensive, and the city is not prepared.
La città non è pronta, i costi sono alle stelle, assorbono tutto loro, i server, i data center. Magdalene sta cercando di organizzare una protesta a livello statale. Ci spiega che nel deserto gli impianti non sono adeguati ad un tale aumento della domanda. Le aziende che forniscono acqua ed elettricità sono costrette ad ammodernamenti, i cui costi vengono ridistribuiti su tutti gli utenti. E se tutto questo non fosse sufficiente a dipingere uno scenario insostenibile, c'è il rumore. Un centro dati funziona 24 ore su 24, non ha finestre per ragioni di raffreddamento. Il rumore è incessante, un brusio ininterrotto che fa da sottofondo ad ogni notte a Fort Stockton. 9.000 abitanti, si diceva, quasi la metà in età da pensione. Una pensione che per molti di loro è sfumata sei mesi fa. troppo alte le bollette da pagare, un costo che per il momento le aziende non hanno nessuna intenzione di assorbire.
Jeff would like to retire, but he keeps working because we have to pay our bills. They should pay for that difference. It's hard enough for a regular person to pay their electric bill as it is.
Era un reportage dal Texas di Cristiano Valli. Ora spostiamoci in Ticino, parliamo di sport e turismo, perché a sviluppare ulteriormente questo connubio c'è l'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli, che punta sull'arrampicata come nuovo attrattore, un turismo dolce e sostenibile alla scoperta di un'area, quella della Valle Verzasca, che si sta scoprendo un vero e proprio paradiso per gli amanti di questo sport. E non a caso qui si sono riuniti per un campo di allenamento le stelle mondiali del bouldering. Allora sentiamo il contributo di Marcello Ierace.
Qualcuno forse li avrà visti in questi giorni in giro per la Valle Verzasca, soprattutto nella zona di Brione. Sulle spalle hanno dei grossi tappetoni pieghevoli, alla cintura un sacchettino di magnesite. Vanno in cerca delle rocce migliori e qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Perché la Valle Verzasca, e forse non sono in tanti a saperlo, è un vero paradiso per chi pratica l'arrampicata.
Sì, qui è incredibile. L'intera valle per noi è semplicemente un sogno. Sia dal punto di vista paesaggistico, perché per noi scalare in questi boschi è ovviamente speciale. E poi la roccia è unica. Ci sono molti massi dove la roccia è di altissima qualità e si possono fare arrampicate anche di notevole difficoltà. Inoltre è tutto molto vicino, non ci sono grandi distanze tra un masso e l'altro. Per noi è un vero e proprio parco giochi. Si viene qui, ci si può sfogare e ci sono difficoltà adatte a tutti, dai boulder più facili alle fessure più alte. C'è semplicemente tutto e al top della qualità.
E se lo dice Petra Klingler, c'è da crederle. 33 anni, lucernese, è una leggenda vivente di questo sport in Svizzera e ha iniziato ad arrampicare da bambina proprio in Ticino. Campionessa del mondo nel 2016, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e lo scorso anno Petra si è ritirata dalle competizioni ed è diventata ambasciatrice del turismo nel Locarnese e qui sta partecipando con altri grandi nomi di questa disciplina al Red Bull Boulder Camp. La sua immagine vuole aiutare lo sviluppo di un turismo declinato proprio al mondo dell'arrampicata, come ci conferma Benjamin Frizzi, direttore operativo dell'organizzazione turistica Lago Maggiore Valli.
Adesso questo diventa proprio uno dei nostri campi strategici di business, vogliamo andare a investire parecchio su questo, proprio perché vediamo che abbiamo tutte le carte in regola. In più, con questo elemento riusciamo anche a prolungare la stagione, che per noi è un elemento fondamentale, quindi non è un caso che abbiamo organizzato questo camp adesso, e poi ci permette anche di accogliere un pubblico e un turismo dolce, lento, che per noi comunque è importante avere una crescita sana e lenta del turismo nella nostra regione.
Turismo lento e destagionalizzato dunque, perché sì, nonostante il freddo di questi giorni, questo è il periodo migliore per arrampicare. Parola di campionessa.
Sì, lo facciamo anche in inverno. Perché? Perché la roccia tiene meglio quando fa freddo, si suda meno e l'aria è spesso più secca. Questo significa che anche la pelle è più secca e dura. E questo significa che si lavora meglio sulla roccia e di conseguenza si può scalare con maggiore intensità.
Friktion am Fels besser und man kann dadurch halt schwieriger klettern.
Valle Verzasca, ma non solo, perché il Ticino ha diversi altri luoghi ideali per la pratica di questo sport. Ne sa qualcosa Giuliano Cameroni, 28 anni, di Montagnola, considerato in questo momento uno degli arrampicatori più forti al mondo.
In Ticino abbiamo quattro spot principali: Chironico, Cresciano, Val Verzasca e Valle Bavona. E sceglierne uno migliore degli altri sarebbe un po' difficile, perché ognuno di essi, diciamo, ha peculiarità uniche a se stesse. Tipo la roccia di Cresciano è diversa da quella Chironico, è diversa da quella Brione, è diversa da quella in Bavona. Quindi tutti e quattro sono di altissima qualità, però la bellezza del Ticino è che questi quattro posti hanno tipi di rocce diversi, quindi stili di arrampicata diversi, passaggi diversi e anche clima diverso. Io oserei dire che anche se solo una delle quattro fosse qua in Ticino, la gente verrebbe comunque da tutto il mondo.
E infatti si muove il Locarnese e si sta muovendo anche la Leventina con il progetto di un nuovo campeggio a Personico espressamente dedicato a chi fa arrampicata sulle rocce di Chironico.
E su questo servizio di Marcello Jerace si chiude questa edizione di 6 di sera preparata e realizzata con Gino Ceschina. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini incontrerà Raffaele Mozzillo, autore de I Fuochi della Terra. Per oggi però è davvero tutto, la linea può passare allo sport. Buona serata.